Buongiorno, la lezione di oggi avrà come oggetto la ricostruzione e l'analisi della crisi ungherese del 1956. Ogni qualvolta noi ci apprestiamo ad analizzare, a ricostruire, ad analizzare dei fatti storici, utilizziamo la metodologia che sin qui vi ho indicato. Oggi inserisco un nuovo elemento nel nostro metodo di analisi, ovvero la valutazione del ruolo che alcuni personaggi storici hanno avuto in determinati frangenti. Qualcosa del genere abbiamo già fatto, vi ho già anticipato, quando ho analizzato il ruolo di Béla Kun nella stessa Ungheria. Continueremo lungo quella falsa riga, concentrandoci questa volta sulla figura del Presidente del Consiglio ungherese, quello che sarà proprio ai vertici dello Stato ungherese durante il periodo della crisi, Imre Nagy. Gli altri personaggi sui quali ci soffermeremo in questo studio proprio del ruolo dell'essere umano nei contesti di crisi sono: il segretario del Partito Comunista dell'Unione Sovietica in carica nel 1956, Khrushchev, l'ambasciatore sovietico presso lo Stato ungherese, Yuri Andropov, che sarà poi presidente del KGB e futuro segretario generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica verso la fine proprio dell'URSS. Negli anni Ottanta. Ci sono anche altri personaggi che ruotano attorno a questa sanguinosa vicenda sulla quale lavoreremo oggi, ma giocano un ruolo tutto sommato secondario. Forse si potrebbe dedicare maggiore attenzione a Janosch Kadar, il successore di Imre Nagy alla carica di segretario del partito, ma lo tratteremo solo verso la fine, e il ruolo comunque che avrà sarà un ruolo importante soltanto verso la conclusione della vicenda stessa. Il periodo storico sul quale ci soffermeremo è il periodo della destalinizzazione. Siamo nel 1956. Nikita Khrushchev aveva iniziato l'opera di destalinizzazione all'interno dell'Unione Sovietica e pressava affinché i paesi alleati facessero altrettanto. La destalinizzazione fu un fenomeno molto complesso che venne accettato spesso ob torto collo da parte degli stati alleati dell'Unione Sovietica, ma che una volta accettato ebbe delle conseguenze a volte anche imprevedibili. Destalinizzare significava riabilitare coloro i quali erano stati processati durante i periodi delle varie purghe staliniane. Purtroppo la riabilitazione spesso era post mortem. Destalinizzare significava anche aprire le carceri a chi era stato condannato in quanto accusato di atteggiamenti contrari alla retta dottrina o accusato di avere delle tendenze nazionaliste, come per Gomułka in Polonia, o come era accaduto allo stesso Imre Nagy in Ungheria. Nagy era giunto al potere nel 1953. Esattamente il 27 giugno del 1953, grazie alla destalinizzazione, all'inizio della destalinizzazione in Ungheria, e aveva esordito proprio in quella data con un discorso molto duro sul suo predecessore Rákosi. Nel discorso successivo al Parlamento ungherese del 4 luglio aveva delineato invece una sorta di nuovo corso per il comunismo ungherese ed era un nuovo corso che era stato anche accettato dalla popolazione. In particolare, il nuovo leader chiedeva una riduzione del ritmo dell'industrializzazione, l'eliminazione dell'obbligo della collettivizzazione e soprattutto una forte limitazione dello stato di polizia che era stata l'Ungheria durante il periodo staliniano. Per inciso, Rákosi, predecessore di Imre Nagy, era stato definito come il miglior allievo di Stalin, che significava che aveva replicato in Ungheria il sistema di governo, il sistema di potere che il dittatore sovietico aveva applicato in Unione Sovietica. Di conseguenza una durezza estrema, una presenza capillare degli organismi di controllo dello Stato e del partito e l'applicazione di metodi molto duri, violenti, nei confronti dei dissidenti. Resterà in carica per circa 2 anni Imre Nagy. Cesserà questa prima sua volta come primo ministro nel 1955, in coincidenza di avvenimenti moscoviti. Una volta iniziata la destalinizzazione voluta da Khrushchev, imposta quasi da Khrushchev nei paesi alleati, aveva acquisito nei paesi alleati delle carature ritenute fortemente antisovietiche a Mosca. E se queste carature si fossero tradotte in comportamenti politici consolidati, gli effetti sarebbero stati deleteri in tutto il sistema di alleanze sovietico. Di conseguenza andavano bloccate o quantomeno modificate. A ciò dobbiamo aggiungere che la destalinizzazione che Khrushchev stava portando avanti non è che avesse il consenso di tutto l'apparato dirigenziale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Anzi, c'erano delle frange di esso, e molto forti poi, ben radicate, Suslov ad esempio, Andropov, l'ambasciatore sovietico in Ungheria, e altri personaggi che emergeranno nel tempo, e la parte poi militare del Comitato Centrale, cioè quella proveniente dall'Armata Rossa, che erano contrari, fermamente contrari alla destalinizzazione. La accettavano perché l'URSS aveva bisogno comunque di riforme, si scommetteva per il momento su Khrushchev, ma alla fine lo inviteranno molto poco cordialmente ad andarsene in pensione da lì a qualche anno. Quindi lo stesso Khrushchev deve fare i conti all'interno con una opposizione dichiarata nei suoi confronti. Di conseguenza, qualsiasi comportamento all'interno degli Stati alleati che fosse riconoscibile come comportamento antisovietico, di conseguenza antirivoluzionario, andava represso attraverso un'attività interna in maniera autonoma, cioè da parte dei singoli partiti, dei singoli stati, oppure con un intervento proveniente dall'esterno. Gli obiettivi politici della dirigenza ungherese erano chiaramente in contrasto in quel momento con dei principi consolidati della politica sovietica all'interno dello Stato sovietico: l'industrializzazione, la collettivizzazione delle campagne, quindi niente proprietà privata, dovevano necessariamente i contadini essere organizzati in quella maniera, e il mantenimento di uno stato di polizia, di grande controllo sociale da parte di apparati di intelligence interni. È importante comprendere una cosa: se con Khrushchev comincia come cominciò poi un allentamento del terrore staliniano fino alla sua scomparsa. Ciò non significava che cessava il controllo nei confronti della società, che gli apparati di intelligence interna fossero eliminati. Cambiava il modo, diventava più leggero, non si mandava più la gente i dissidenti nei gulag, ma il controllo era comunque parte di una società autoritaria, come erano le società comuniste, i sistemi politici comunisti nel periodo post Seconda Guerra Mondiale. Dunque a Budapest il gruppo del Partito dei Lavoratori Ungheresi, che era la versione ungherese del Partito Comunista, che sosteneva le idee del segretario, non si rendeva conto, probabilmente come lo stesso segretario, che era piuttosto vivace nell'affermazione delle sue idee, di quanto ciò potesse creare dei problemi con l'alleato e all'alleato sovietico. Khrushchev stava preparando il famoso discorso segreto, quello che pronuncerà il 25 febbraio 1956 al 20° congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, e non poteva affrontare un momento così difficile, se ne rendeva conto perfettamente di quanto difficile fosse, con degli inizi di crisi tra gli alleati, soprattutto con l'accettazione del comportamento che sembrava essere fortemente nazionalista, almeno così lo interpretavano, e contrario all'Unione Sovietica, che il Partito dei Lavoratori Ungheresi stava ponendo in essere contemporaneamente alla prossima denuncia dei crimini staliniani del culto della personalità che appunto Khrushchev si accingeva a fare a Mosca. Imre Nagy fu così costretto a dimettersi dal suo incarico e il 18 aprile fu sostituito da Andras Egedeus. Seguì a questa sostituzione la sua espulsione dal Partito Comunista. Fu rieletto alla segreteria del partito Rákosi, cioè il suo predecessore, quello che era stato accusato degli stessi crimini di cui sarà poi accusato Stalin. Rákosi rappresentava la stabilità, la conservazione, consentiva la sua presenza lì, quindi di uno staliniano, a Khrushchev di fare in tutta sicurezza o in parziale sicurezza nei confronti delle reazioni che avrebbero potuto avere i sostenitori di Stalin in seno al Comitato Centrale il suo discorso di aperta denuncia, di aperto attacco nei confronti del vecchio segretario. Dunque siamo di fronte al condizionamento di una realtà interna, quella ungherese, da parte di una realtà internazionale che è più importante di quella ungherese, che è in grado di condizionarne le scelte. Rákosi ricominciò con l'applicazione dei vecchi canoni staliniani, ma proprio per tale motivo, e dato che i tempi erano ormai cambiati, la sua presenza come segretario del partito durerà poco. Sarà costretto alle dimissioni e anche in questa occasione il Cremlino interverrà affinché la situazione ungherese fosse gestita in maniera più oculata e comunque non con la pesantezza che Rákosi invece stava utilizzando, per probabilmente anche vendicarsi di chi lo aveva defenestrato poco tempo prima. Rákosi fu costretto alle dimissioni. Egli succedette, era il 13 luglio del 1956, ovviamente un altro comunista alla segreteria del partito, Erno Gero, il quale era un po' una sorta di via di mezzo tra la vecchia posizione staliniana e la possibilità di ascoltare, anzi la disponibilità ad ascoltare ciò che la base stessa comunista ma è la popolazione di Budapest chiedeva, cioè dei cambiamenti indirizzati nel verso che Imre Nagy aveva dato in precedenza. Gli eventi polacchi, cioè gli scioperi, l'occupazione di fabbriche, gli assalti alle sedi del Partito Operaio Unificato polacco, rendevano molto tesa la situazione in Polonia e soprattutto destavano grande preoccupazione a Mosca. Ci dimostrano però come ancora una volta l'insieme di paesi alleati in nome della dottrina comunista fosse in realtà un vero e proprio sistema, un insieme di attori in cui ciò che accadeva in uno di essi era suscettibile di avere delle ripercussioni anche gravi in uno o anche nella totalità degli altri attori del medesimo sistema. Nel caso in questione, le manifestazioni polacche, represse a suon di manganellate, di acqua sparata ad altissime atmosfere e anche di qualche morto dovuto agli interventi della milizia, sparavano sulla folla, avrà delle ripercussioni in un contesto che era già maturo a una situazione di contestazione nei confronti sia del governo che delle alleanze dello Stato ungherese. Scoppiano manifestazioni in Polonia, a sostegno delle manifestazioni polacche si muovono i cittadini ungheresi, di Budapest in particolare, che la rivolta ungherese scoppia come rivolta all'interno della capitale, poi si estende. Il segretario del partito continua a rimanere Erno Gero, era stato del resto nominato da poco, eletto da poco. In questa circostanza non sarà lui ad essere sostituito, bensì il capo del governo, il presidente del consiglio ungherese, András Egyedus, il quale nel governo successivo, quando esso sarà nelle mani di Imre Nagy, assumerà l'incarico di vicepresidente, a testimoniare una sorta di continuità nel processo però di riforma, di rinnovamento che si riteneva si potesse portare avanti. Abbiamo il vecchio presidente del Consiglio che, a garanzia del rispetto anche delle tendenze di chi tanto favorevole alle riforme non era, è presente nel governo. Il 23 ottobre 1956 la protesta a sostegno delle manifestazioni polacche si trasforma in rivolta. Accadranno dei fatti che vedremo successivamente che porteranno nella notte tra il 23 e il 24 ottobre del 1956 alla nomina di Imre Nagy come primo ministro. Avrà al suo fianco il vecchio presidente del Consiglio András Egyedus, messo lì con il compito anche di sovvegnarne l'attività. Adesso cominceremo ad ricostruire, ad analizzare i fatti che accaddero in pochissimi giorni e che nel giro di poco avrebbero portato alla prima presenza dei carri armati sovietici nel centro di Budapest e in altre città vicine. La capitale ungherese è divisa in due zone. Budapest è composta dall'agglomerato di Buda, la vecchia città, quella antica medievale che sta in alto, e da Pest, costruita lungo le rive del Danubio. Imre Nagy abitava in alto, un luogo bellissimo, meta di turismo nella Budapest contemporanea. Ecco, Imre Nagy era a casa sua a riposarsi, mentre la radio ufficiale Ungherese annunciava che il governo avrebbe vietato le manifestazioni popolari a sostegno di quanto stava accadendo in Polonia. Quindi gli studenti, che rappresentavano la maggior parte dei manifestanti, dovevano rimanere o nelle aule universitarie o nelle scuole o direttamente a casa. Ci sarebbe stato uno schieramento di polizia e di miliziani per evitare che ci fossero assembramenti. Il tempo inizia a scorrere molto velocemente adesso. L'annuncio della radio governativa avviene intorno alle 13. Un'ora e mezza dopo il divieto a manifestare pro polacchi viene tolto, è tolto. La manifestazione torna ad essere lecita e da quel momento in poi un numero sempre crescente di manifestanti si raccoglie nel centro di Budapest. I sostenitori di Imre Nagy lo informarono di quanto era stato annunciato alla radio, non sapevano se lui l'avesse ascoltata, e iniziarono a premere su di lui affinché partecipasse alla manifestazione. Imre Nagy era poco propenso a partecipare alla manifestazione. Concordava sul fatto che averla resa di nuovo lecita fosse stata la scelta migliore da parte del governo, e temevano che ci fossero degli infiltrati tra i manifestanti, cioè degli agenti provocatori, che avrebbero potuto scatenare dei disordini, sì da consentire un intervento armato da parte della milizia. Era questo il loro timore. L'ex premier riteneva di non dover partecipare alla manifestazione assieme agli studenti e soprattutto riteneva che mai poi mai sarebbe dovuto andare con loro al monumento di Petőfi, il poeta che nel 1848 era stato il cantore dell'indipendenza nazionale ungherese contro gli Asburgo. Cioè, andare a presenziare a un comizio, una manifestazione ai piedi del monumento a Petőfi, che era stato un eroe giovane della rivoluzione del 48, significava dare un senso chiaramente, un indirizzo chiaramente nazionalista a una manifestazione che invece era di protesta per quanto accadeva in un altro stato. Imre Nagy si rendeva conto che ciò non sarebbe stato particolarmente gradito, possiamo dire, né al governo in carica né tantomeno all'alleato moscovita. A rafforzare i timori di Imre Nagy e a sottolinearne la validità fu la declamazione dei versi di Petőfi all'inizio proprio della manifestazione. I versi di Petőfi in piedi ungherese furono recitati proprio all'inizio della manifestazione. Di conseguenza, se qualcuno avesse mai avuto dei dubbi, l'inizio della manifestazione inneggiante al grido di in piedi ungherese significava darle proprio un verso nazionalista, un carattere fortemente nazionalista. Ed era quello che Imre Nagy riteneva molto pericoloso. Del resto, egli stesso non era un nazionalista. Iniziamo con delinearne un po' di più l'aspetto ideologico. È un comunista che ritiene che il comunismo, così come era stato interpretato nella versione staliniana del marxismo-leninismo, andasse riformato in quelle direzioni che abbiamo visto proprio all'inizio della lezione. Imre Nagy rimane a casa buona parte del pomeriggio. E mentre lui si riposava, sembra proprio che dormisse, che facesse un pisolino pomeridiano, e mentre riposava cresceva il numero dei partecipanti alla manifestazione. Agli studenti si unirono gli operai della cintura di Budapest. Scesero in piazza anche madri di famiglia. Si calcolò il numero dei partecipanti tra i 200 e i 300.000. Rimanendo al numero più basso, o 200.000, si trattava già di un numero piuttosto ingente. Questa massa enorme di cittadini di Budapest si radunò nei vari centri storici della città. Budapest è molto grande, e cominciarono a spostarsi, a convergere verso la sede del Parlamento ungherese. Il Parlamento ungherese è un palazzo molto grande, bello, imponente, da sul Danubio, e ha davanti l'ingresso principale una piazza molto grande, piazza che però non riuscì a contenere l'enorme folla che verso di esso si stava dirigendo. Verso le ore 20 del 23 ottobre 1956 il centro di Budapest era ormai occupato da una massa di circa 300.000 persone in movimento, in parte verso la sede del Parlamento e in parte verso la sede della stazione radio di Stato. Non era tanto il muoversi di questa massa enorme di gente all'interno della città. Il fatto rilevante fu che, mentre si spostavano, cantavano slogan nazionali, slogan duramente antisovietici, e marciavano con la bandiera nazionale ungherese al vento. Era la bandiera, non quella contemporanea con la stella rossa, era la bandiera che aveva innalzato a suo tempo Kossuth durante la rivoluzione del 1848, il tentativo rivoluzionario del 1848, la famosa primavera dei popoli per intenderci, ed era privo questo vessillo della stella rossa. Quindi la marcia della popolazione molto numerosa fu fatta sui toni del nazionalismo ungherese, la bandiera del 1848, il ricordo di Kossuth che lottava per l'indipendenza dell'Ungheria, mai più schiavi, mai più servi, era questo lo slogan di quel periodo, i canti inneggianti la fede patriottica, le poesie del poeta rivoluzionario Petefi, tutto dava a questa massa enorme di gente che si spostava una caratterizzazione antirussa, oltre che antisovietica, antirussa. Non dimentichiamo che la rivoluzione del 1848 fu bloccata perché lo zar offrì le proprie truppe a Vienna, che accettò di buon grado. Quindi è chiaro che tipo di intendimento avesse la massa di gente in movimento nel centro di Budapest il 23 ottobre del 1956 intorno alle 20:21 della sera. Mentre ciò accadeva, il futuro leader della rivoluzione stava ancora a casa sua, non voleva essere coinvolto in qualcosa che comprendeva poco, o quello che comprendeva non condivideva, in quanto gli slogan erano fortemente antisovietici, fortemente destabilizzanti, a sfondo nazionalista, e non è un Imre Nagy un nazionalista, non è neanche un antisovietico, è un comunista che vuole riformare l'interpretazione che il comunismo aveva fin lì avuto. Ma la situazione continua a peggiorare, perché dinanzi alla sede della radio di Stato c'era la statua di Stalin, che fu abbattuta mentre la folla andava, parte della folla in movimento, andava proprio davanti alla sede della radio. Sede della radio che era presidiata dalla polizia politica e dalla polizia urbana, metropolitana, proprio perché non volevano che i manifestanti entrassero all'interno dell'edificio. I manifestanti chiedevano di poter parlare alla radio per poter enunciare il proprio programma, cioè le proprie richieste, direttamente alla nazione. Le pressioni su Nogi affinché andasse ad arringare la folla incominciarono ad essere insistenti da entrambe le parti, poi, sia dalla parte dei manifestanti che anche dalla parte del governo. Lui però si rifiutava di andare in piazza, gli chiedevano di andare a parlare lì direttamente davanti alla folla nella sede del Parlamento, e disse in maniera molto decisa che soltanto dietro una richiesta ufficiale da parte del governo lui avrebbe accettato, proprio perché inviato dal governo, di parlare con la folla. Cosa avrebbe detto, questo non lo si sapeva. Da entrambe le parti si sperava che Imre Nagy parlasse a favore dell'una o dell'altra parte. Il governo sperava che lui predicasse la calma, il raziocinio, la fine della manifestazione, e i manifestanti e gli studenti soprattutto chiedevano che lui facesse un discorso in linea con l'antico messaggio di Petőfi e di Kossuth, cioè un messaggio rivoluzionario, di quelli che infiammavano le masse. Il futuro leader era realmente dibattuto circa l'intervento da fare, ma su di una cosa era certo: non avrebbe fatto un intervento volto a infiammare ulteriormente la situazione. Quindi qualcosa che dimostrasse la disponibilità al dialogo da parte del governo e che nello stesso tempo servisse a rabbonire la folla, che diventava sempre di più inferocita e pronta a menare le mani. Fu soltanto dopo che il membro del Politburo e vice primo ministro, era uno dei tanti vice primi ministri, Josef Mekis, ufficialmente lo invitò ad andare a parlare alla folla, che Imre Nagy decise di accettare questo invito ufficiale, accettò di andare a parlare con la folla, lì dove lo aspettavano, nella piazza antistante il Parlamento ungherese. Nagy predispose allora delle linee di discorso, una vera e propria scaletta. I destinatari del suo discorso sarebbero stati non tanto gli appartenenti all'enorme massa di gente che c'era nella piazza antistante il Parlamento ungherese, bensì i membri del Comitato Centrale del Partito Comunista Ungherese, i quali avrebbero dovuto accettare un principio di riforma dello Stato, dell'economia dello Stato, che era stato abbandonato dopo il periodo in cui Imre Nagy era stato presidente del Consiglio nell'occasione precedente. Il discorso che si appresta a fare è destinato più ai membri del partito che non alla folla che si allargava mentre lui la fendeva per andare all'ingresso del palazzo del Parlamento ungherese. Imre Nagy non è un uomo in grado di arringare una folla e coinvolgerla, non è un capo carismatico, non era Lenin, non era in grado di fare un discorso fatto di poche semplici parole d'ordine, però azzeccate, che andavano a toccare e a stimolare le corde più intense della folla in ascolto. Era un funzionario di partito che si era formato, aveva studiato il marxismo-leninismo. Riteneva che quanto stava accadendo potesse risolversi attraverso un intervento del partito, del comitato centrale, che riformasse l'interpretazione che fino a quel momento era stata data del marxismo-leninismo, che dovesse cioè ripercorrere l'intervento del comitato centrale quelle linee che lui già aveva applicato durante il suo precedente mandato. Ecco, immaginatevi la scena. Siamo intorno alle 9 della sera, alle 21. La piazza del Parlamento ungherese è grandissima, è enorme, piena di gente con le fiaccole, urlante, che lancia slogan rivoluzionari inneggianti al 48 ungherese, 1848. Il Danubio con le barche, le motovedette della polizia che illuminavano la folla e dall'altra parte mandavano la luce verso la stazione radio statale e rumori di sirene. È un'atmosfera esaltante o estremamente pericolosa, dipendeva dai punti di vista. Quella che accoglie l'arrivo dell'uomo tanto atteso nella piazza del Parlamento. Fende la folla, come vi ho già raccontato, entra nel palazzo del Parlamento, sale al primo piano e dalla finestra non riesce a vedere l'immensa folla che c'era sotto, che lo aspettava. Allora, con un gesto improvviso, inatteso, visto l'uomo d'indole molto calma, sale sulla finestra, si tiene da essa e inizia a parlare alla folla. Ma ciò che dice non è quanto la folla si aspettava. Gli ungheresi, gli abitanti di Budapest, lì sotto ad ascoltarlo, si aspettavano la ringa di un rivoluzionario, non un personaggio che esordisse chiamandoli compagni. La maggior parte della folla rispose a questo appellativo fischiando. I fischi quasi sommersero le parole di Imre Nagy. Altri gridarono: noi non siamo compagni, oppure non siamo più compagni. Sottolineavano proprio il carattere di rottura di quello che stavano facendo. E allora Imre Nagy cercò di cambiare un po' le cose e, rivolgendosi sempre alla folla, disse: cari giovani amici, in un dialogo continuo con la folla gli rispose: tutta Budapest è qui, la nazione è qui. Cioè, il carattere nazionalista della manifestazione diventa sempre più forte e questo diventa un ulteriore fattore di rischio per ciò che da lì a poco avrebbe dovuto fare, le scelte che avrebbe dovuto operare Imre Nagy. Egli si congratulò con la gioventù democratica ungherese, li voleva un po' addolcire, perché a tale gioventù democratica lui attribuiva il merito di aver cercato di rimuovere gli ostacoli che bloccavano la via ad un ulteriore sviluppo della democrazia socialista. Nulla di rivoluzionario, niente di quanto si aspettava la folla che lo aveva tanto atteso. Concluse un discorso che fu brevissimo, una scaletta di pochissime pagine, quella del suo discorso, promettendo che il Comitato Centrale e il Governo avrebbero preso presto le misure necessarie per risolvere i problemi sottoposti e di conseguenza la manifestazione avrebbe potuto sciogliersi. I giornalisti testimoni di quanto accadde quella sera scriveranno che si trattò di un clamoroso fiasco, di un insuccesso da parte di Imre Nagy. Nel frattempo la folla che c'era davanti la sede della radio di Stato continuava a premere affinché fosse consentito l'accesso ad un gruppo o dei suoi partecipanti per leggere le proprie richieste alla radio o affinché tutta la nazione lo sapesse. Ma non furono accolti. Le richieste di ingresso e proclamazione alla radio vennero rifiutate. E il primo segretario del partito, Gero, quello che abbiamo visto essere entrato in carica dopo il secondo licenziamento di Aracosi, li aveva definiti nemici del popolo e sciovinisti, quindi li attaccava direttamente come dei controrivoluzionari. Intorno alle 20, il segretario Gero aveva pronunciato alla radio quasi in contemporanea, quasi all'arrivo di Imrenaghi in piazza, questo discorso. E alle 21 gli agenti della AVH, che era la polizia politica del regime, avevano aperto il fuoco sulla folla perché premevano troppo, dissero successivamente, temevano che entrassero all'interno dell'edificio e ciò era stato vietato. Ci furono le prime vittime a cui ed erano due giovani della massa che protestava. Iniziarono degli scontri, durarono in breve tempo questi scontri, ma ci furono poi delle vittime sia dall'una che dall'altra parte. 5 agenti della sicurezza e 4 o 6 giovani che partecipavano alla dimostrazione, quindi 6 dimostranti probabilmente. Imrenaghi decide improvvisamente di andare alla sede della radio, di essere presente, portare la sua solidarietà, comunque intervenire in quello che stava accadendo, che era già accaduto. Ma i membri del comitato centrale gli imposero di non andare e glielo imposero non tanto con la forza, quanto convocando una riunione nel corso della quale avrebbero dovuto discutere quanto stava accadendo. Naghi e i 9 membri del Politburo si incontrarono quella stessa sera, poco prima delle 10, nell'ufficio del segretario del partito, e si incontrarono dopo una accesa telefonata che Gero aveva avuto con i vertici del Cremlino. Non è chiaro con chi Gero stesse parlando. Dopo la conversazione telefonica, Gero annunciò che le truppe sovietiche avevano già ricevuto l'ordine di cominciare a marciare su Budapest. L'annuncio fu accolto dai presenti senza commento. Questa è la testimonianza di Naghi rilasciata durante un interrogatorio che gli venne fatto nel 1957, quando già era prigioniero. Quindi la decisione di far intervenire le truppe sovietiche, probabilmente su una prima richiesta di Gero o su una successiva imposizione da parte di Mosca, e entrambe le cose avevano una loro razionalità, una loro validità, fu presa dopo l'arrivo di Imrenaghi. Lui non fu coinvolto in questa decisione, da qualsiasi parte essa partisse in origine. Però non ci fu reazione da parte del Comitato Centrale, né tantomeno sua. Era una decisione già presa, verso la quale lui non voleva responsabilità. Divenne una sorta di testimone passivo, un osservatore silenzioso dei risultati di un processo decisionale che aveva richiesto parecchie ore. Il Comitato Centrale era già riunito mentre i fatti accadevano quindi si rendevano conto di come stesse evolvendo in negativo la situazione. Siamo nella notte tra il 23 e il 24 ottobre 1956 e è già deciso l'intervento sovietico a sostegno del regime ungherese. Il giorno dopo, verso le 5 del pomeriggio, quindi siamo già al 24 ottobre, l'ambasciatore sovietico Yuri Andropov, che da questo momento inizia ad avere un ruolo decisivo per l'intervento sovietico in Ungheria, il tenente generale Tichonov, supervisore sovietico del Ministero della Difesa ungherese, che in ognuno dei ministeri della difesa dei paesi membri del Patto di Varsavia c'era un ufficiale superiore sovietico che aveva un compito ufficiale di coordinamento, ma in realtà era lì perché supervisionava la struttura stessa del ministero che stava sotto il controllo di Mosca. Entrambi presero contatto con il comando del corpo d'armata sovietico di stanza in Ungheria, fuori dalla capitale, era nell'Ungheria occidentale, nella città Alba Reale, antica città ungherese. Le truppe sovietiche erano poste in quel luogo non tanto per un eccesso di rispetto nei confronti della capitale magiara, quanto perché si trovavano così anche nei pressi, diciamo, del confine con la Polonia, per poter eventualmente intervenire se e quando fosse stato necessario farlo in territorio polacco. Era già da qualche giorno, dal 18 ottobre, che le unità sovietiche di stanza in Ungheria erano state poste in allarme non tanto per un eventuale intervento in Ungheria, ma per un eventuale intervento in Polonia. Khrushchev alla fine decise di non intervenire in Polonia, dando fiducia a Gomulka, ma optò per l'intervento, per l'aiuto richiesto dai comunisti, da parte dei comunisti ungheresi in Ungheria. Le ragioni che spinsero il Cremlino, Khrushchev nella fattispecie, a optare per l'intervento armato da una parte e non dall'altra, sono quelle che abbiamo visto all'inizio riguardo la situazione in cui si trovava all'interno Khrushchev. Oltretutto si riteneva che l'eventuale intervento in Polonia avrebbe portato a una reazione da parte di parti dello stesso esercito polacco e non era il caso di iniziare una guerra in casa di un alleato poi dell'Unione Sovietica. La questione ungherese sembrava più risolvibile, meno difficile da concludere. Si opta per l'intervento armato. La questione polacca sembrava essere più manovrabile, oltre che più pericolosa in caso di intervento, quindi si optò per aspettare e si diede fiducia alla capacità repressiva o alla capacità politica della leadership del Partito Operaio Unificato Polacco di salvare la situazione. Imrenaghi accetta passivamente una decisione nella quale non era stato coinvolto, della quale non si sentiva responsabile. È come se stesse aspettando lo scorrere degli avvenimenti per poter dopo prendere una posizione. Comunque il segretario del partito, Gero, disse al Politburo e al Comitato Centrale, erano una cinquantina gli appartenenti, che le truppe sovietiche avevano ricevuto l'ordine di marciare su Budapest a partire dal giorno successivo. Quindi bisognava prepararsi all'evenienza, rimpastare il governo, portare dei cambiamenti anche all'interno dell'ufficio politico o del partito. Nel frattempo partivano da Mosca i membri di una sorta di unità di crisi che avrebbero dovuto sostenere l'attività del governo ungherese. Ne facevano parte Anastas Ivanovic Mikoyan, vecchio rivoluzionario, Mikhail Suslov, il difensore della retta ortodossia, e anche il generale Malinin, che era primo vice capo dello staff dell'Armata Rossa. Il capo del KGB, Ivan Aleksandrovich Serov, era già arrivato un giorno prima a Budapest. Quindi l'Unione Sovietica è schierata con una potenza di fuoco politica e una potenza di fuoco militare che stava arrivando, in grado di affrontare, almeno così sembrava, i rivoltosi e la forza delle richieste politiche che stavano alla base di questa ancora rivolta, che si puntava a una riforma del partito, del suo funzionamento, degli obiettivi e del suo modo di fare, e soprattutto alla eliminazione della polizia politica. Fu designato un comitato con lo scopo di sviluppare proposte per la riorganizzazione della leadership del partito e del governo. Il Partito Comunista Ungherese affrontò la rivolta come se si trattasse di normale amministrazione. Con tempi lunghi, burocratici, gli unici a muoversi in maniera rapida erano da una parte i rivoltosi, dall'altra parte i sovietici. Imre Nagy sta in mezzo, è in mezzo al guado, sa già quali sono le sue scelte, le aveva già prese durante il precedente mandato, ma ancora non sono mature, secondo lui, le condizioni per un ritorno alla guida del governo. Alle 5 del mattino del 24 ottobre sembrò che quelle condizioni aspettate da Imre Nagy si fossero finalmente concretizzate. Il comitato nominato poco prima per fare proposte per affrontare la riorganizzazione della leadership del partito e del governo aveva finalmente raggiunto un accordo, ed era un accordo circa la nuova composizione del Politburo e il ruolo da assegnare a Nagy. Lo reintegrarono tra i leader del partito, cioè fu nominato di nuovo membro del Politburo, fu nominato primo ministro per la seconda volta dopo il giugno del 53 e gli misero come vicepresidente del Consiglio Andras Egedus, cioè il presidente del Consiglio uscente. Di fatto c'è una sorta di continuità governativa in questo nuovo governo che si instaura. Inoltre, dopo che Nagy accetta sub iudice di diventare di nuovo presidente del Consiglio, il comitato centrale, anzi il comitato che era stato creato per rivedere la formazione della leadership del Politburo, di affrontare la rivolta, dovette accettare le richieste di Nagy. In particolare lui chiese che il segretario del partito, Gero, fosse rimpiazzato, eliminato, con Janos Kadar, amico suo. Era stato Nagy a farlo liberare dalle carceri, perché era finito anche lui in carcere durante il periodo delle purghe staliniane in versione ungherese. Però Kadar rifiuta il ruolo di segretario del partito. Kadar opera molto sullo sfondo, è vicino a Nagy, si rende conto che delle riforme sono necessarie per l'Ungheria e per la vita stessa del partito, però si muove con molta più circospezione, sta sullo sfondo, si muove in una zona grigia che lo porta ad essere anche in contatto non conflittuale con il Cremlino. Forse il motivo per il quale non accetta di essere segretario di un partito che doveva gestire una crisi tanto grave fu proprio questo. Il nuovo presidente del Consiglio si trovò a gestire una situazione che non aveva creato lui e verso la quale non seppe prendere le decisioni più adatte, più opportune. Ovviamente noi ragioniamo col segno del poi, non siamo lì in un momento così tragico, così difficile, e soprattutto non abbiamo il carattere di Imre Nagy, che doveva decidere per un'intera nazione, per un intero Stato. Prima dei cambiamenti al vertice, il Consiglio dei Ministri della Repubblica Popolare Ungherese emise un comunicato. Erano le 5 del mattino circa, quindi quasi in contemporanea con l'accordo raggiunto in sede al comitato che si doveva occupare dei cambiamenti, emise un comunicato in cui si caratterizzarono gli eventi del giorno precedente e a quel momento ancora in corso a Budapest come un attacco armato fascista e reazionario. E circa un'ora dopo il linguaggio fu ancor più perfezionato e gli avvenimenti vennero definiti come facente parte di un progetto, di un progettato attacco contro rivoluzionario diretto contro il popolo ungherese. La radio di Stato agisce ancora direttamente agli ordini del segretario del partito, non sta facendo certamente il gioco di Imre Nagy, e giocando sui tempi di annuncio degli avvenimenti, alle 8:13 del 24 furono annunciati i cambiamenti nella direzione del partito e del governo. Alle 8:45 fu dichiarato lo stato di emergenza, fu comunicato anzi lo stato di emergenza che era stato firmato dal nuovo presidente del Consiglio, quindi da Imre Nagy, e intorno alle 9 fu trasmesso un documento senza firma, il quale recitava che in base alle decisioni del patto di Varsavia, le unità delle forze armate dell'Unione Sovietica residenti nel territorio ungherese erano state chiamate in aiuto delle autorità governative. Si attribuiva così l'intervento delle forze sovietiche al nuovo presidente del Consiglio, mentre l'accordo era stato fatto prima che Imre Nagy fosse nominato presidente del Consiglio. Era addirittura precedente l'arrivo alla riunione dello stesso Imre Nagy. Gli si attribuì dunque la decisione di far intervenire le truppe del patto di Varsavia stanziate in Ungheria. In tale caos che Imre Nagy decise di firmare la dichiarazione di legge marziale che era stata decisa su iniziativa di Egedus e Gero. Era stata decisa la mattina del 24 ottobre. E più tardi avrà a dichiarare Imre Nagy durante i vari processi, le interviste, gli interrogatori vari che ci furono, che era sua opinione che la legge marziale alla quale lui fu consenziente fosse rivolta non ai dimostranti, ma ai fuorilegge, ai saccheggiatori, agli incendiari. Il primo ministro, quantomeno, dimostrava di essere un po' ingenuo. La mattina del 24 ottobre della sua prima dichiarazione ufficiale come primo ministro, Nagy affermò che la legge marziale non sarebbe stata applicata contro quelli che avessero deposto le armi entro le due pomeridiane, e ad essere armati erano essenzialmente i rivoltosi. Stabilì che il governo dovesse concentrare le sue energie per applicare il programma di giugno 1953, quello che lui aveva iniziato ad applicare prima che lo defenestrassero, e gli spingeva per la collaborazione e la pacificazione. L'arrivo delle truppe sovietiche però provocò delle reazioni che non erano state previste da Imre Nagy. La mattina del 24 ottobre scoppiò uno sciopero generale spontaneo a Budapest. Furono bloccati i mezzi pubblici e la stampa dei giornali, mentre stranamente continuarono a funzionare le linee telefoniche. Probabilmente fu fatto per consentire agli inviati della stampa straniera, che ce n'erano tantissimi, presenti a Budapest in quelle giornate, di poter continuare a trasmettere ai propri giornali all'estero quanto stava accadendo a Budapest in quel momento. Questo facilitò il lavoro dei giornalisti stranieri, la possibilità di trasmettere, e la conoscenza a Occidente di quanto stava accadendo in Ungheria e a Budapest in particolare. A giudicare però dai movimenti delle truppe e dalle loro azioni individuali, i militari sovietici avevano avuto l'ordine di non interferire, almeno in un primo momento. Questa era la tattica che era stata impiegata con successo a Berlino Est durante la rivolta del 17-18 giugno 1953, cioè si trattava di intimidire mediante la minaccia di intervenire. Ritenevano, il gruppo di crisi, l'unità di crisi sovietica, riteneva fosse possibile utilizzare questa tattica. In una strategia di intimidazione, la tattica era quella di non intervenire, essere presenti ma non sparare. Dobbiamo aggiungere un altro particolare. Le truppe sovietiche erano di stanza in Ungheria dalla fine della guerra. C'erano stati pochi cambiamenti. Quindi vivevano lì da molto tempo, si erano sposati con ungheresi, i loro figli frequentavano anche scuole ungheresi, erano parte spesso della società ungherese. Lo stesso armamento era vecchio. Era difficile intervenire su una popolazione con cui si era vissuto per così tanto tempo. Infatti, il secondo intervento sarà effettuato con truppe che provenivano dall'Unione Sovietica e per giunta dalle zone più lontane rispetto all'Ungheria dell'Unione Sovietica, soldati che non si erano mai integrati in Ungheria, che non la conoscevano neanche, che quindi non avranno dubbi circa la possibilità di utilizzare le armi contro i rivoltosi. I carri nel centro di Budapest furono circondati da gruppi di rivoltosi, gli scontri armati furono pochi, i carri armati non pativano grandi minacce in quel momento, anche perché i mezzi sovietici erano attaccati con armi leggere, non in grado di recare danni ai poderosi, possenti carri armati sovietici. Le notizie che provenivano dalla capitale funsero da miccia per una situazione che era già abbastanza esplosiva nell'intera Ungheria. Si registrarono dal 24 ottobre sera in poi, nelle città e negli insediamenti minori ungheresi, dimostrazioni e raduni di protesta. Poiché le autorità dello Stato centrale erano paralizzate e le unità militari locali e di sicurezza erano poco inclini a prendere le armi contro la popolazione insorta, parti consistenti della leadership politica locale si defilarono, scapparono cioè, andarono a nascondersi in attesa di tempi migliori. Con un fenomeno alquanto singolare di democrazia dal basso, si formarono un po' dappertutto comitati locali che si denominarono consigli rivoluzionari o consigli operai, specie nelle fabbriche. Alcuni a livello nazionale, altri a livello locale. Sia a livello locale che a livello nazionale, questi consigli avevano come scopo indirizzare l'azione politica delle rispettive aree. La partecipazione degli operai agli eventi rivoluzionari del 1956 fu molto consistente. Molte fabbriche e molti distretti industriali furono occupati, si formarono dei soviet, dei consigli di fabbrica, consigli all'interno dei quali gli operai, quindi i membri dei consigli stessi, discutevano circa l'organizzazione delle fabbriche, volevano più potere decisionale, più potere organizzativo e soprattutto volevano eliminare la figura del direttore generale, imposto dall'alto o generalmente proveniente dagli apparati del partito e poco intenzionato ad ascoltare le rivendicazioni che i consigli operai avevano fatto nel corso dell'ultimo anno. Alle manifestazioni in corso e in quelle che ci furono successivamente a Budapest e nelle altre città ungheresi, gli operai parteciparono in maniera nutrita, parteciparono armati, da protagonisti negli scontri e negli attacchi contro gli appartenenti alla polizia politica. La famigerata AVH, Autorità di Difesa dello Stato, era la polizia di sicurezza statale ungherese, tristemente famosa per la propria durezza e per la propria crudeltà. Le riunioni politiche si succedevano l'una dietro l'altra e le manifestazioni di protesta non cessavano, così come non cessavano gli scontri tra la polizia di sicurezza statale e i rivoltosi. L'obiettivo della delegazione sovietica, del gruppo di lavoro, come lo identificavano, che partecipava alle stesse riunioni del Politburo del Partito Comunista Ungherese, era giungere a una normalizzazione della situazione, dove per normalizzazione si intendeva il ritiro dei rivoltosi, la consegna soprattutto delle armi, la fine delle manifestazioni di piazza, la fine degli scioperi e la ripresa del lavoro nelle fabbriche. Sembrava che non si rendessero conto, ma in realtà si rendevano perfettamente conto, che era in corso qualcosa di più di una semplice rivolta e che l'attacco nei confronti delle istituzioni sino a quel momento vigenti era un attacco in profondità. Volevano cambiare del tutto. Nella tarda mattinata del 25 ottobre 1956 rimasero sul terreno all'incirca 80 morti causa agli scontri che c'erano stati tra la polizia e i dimostranti nella piazza antistante il Parlamento ungherese. La necessità di giungere a una normalizzazione della situazione e il convincimento, ancora durava, che Imre Nagy sarebbe stato in grado di ripristinare l'ordine all'interno dell'Ungheria, fecero sì che il gruppo di lavoro sovietico accettasse la richiesta del presidente del Consiglio ungherese, di Imre Nagy, di rimuovere dalla segreteria del partito Guéraud, che era stato eletto solo 4 mesi e mezzo prima, e sostituirlo con Kadar, János Kadar. Probabilmente Imre Nagy fece il più grande errore della sua vita. Kadar sarà il restauratore, quello che si metterà d'accordo con i sovietici e creerà un governo in antagonismo con il governo legittimo di Imre Nagy verso la fine dell'avventura rivoluzionaria. E da come si comportava sembrava che i sovietici avessero ragione nell'aver fiducia nel primo ministro ungherese. In un discorso pronunciato alla radio, sempre la stessa giornata, alle 15:30, egli promise un programma di riforme, che erano sempre le stesse riforme sulle quali si batteva sin dal suo primo mandato come presidente del Consiglio, quindi nessuna novità così rivoluzionaria. Un nuovo governo che fosse più largamente rappresentativo delle varie forze che c'erano in quel momento in Ungheria, e anche in questo caso rimase alquanto nel vago, e cosa più importante riguardo la presenza delle truppe sovietiche sul territorio ungherese, si erano mosse con i carri armati, come abbiamo già visto, promise l'inizio, in tempi brevi, non preciso quando però, di un negoziato tra la Repubblica Popolare Ungherese e l'Unione Sovietica per valutare la questione del ritiro delle forze militari sovietiche. Promise un po' di cose che dovevano servire, nelle sue intenzioni, a normalizzare la situazione, a calmarla, a evitare gli scontri, ma che in realtà non ebbero, proprio perché così generiche e anche poche nella loro essenza, non ebbero l'effetto desiderato. C'era una grande differenza tra l'apertura che il primo ministro faceva nel suo discorso ai rivoltosi e quello che loro effettivamente desideravano. Le richieste delle varie forze rivoluzionarie ormai presenti a Budapest erano semplici e tremende da un punto di vista politico. Infatti si chiedeva il ritiro delle truppe sovietiche immediato, non l'inizio di un negoziato, l'uscita dal patto di Varsavia, richiesta tremendamente pericolosa, il disarmo delle forze di sicurezza e, come ultima cosa, si chiedeva la convocazione di comizi elettorali per delle elezioni democratiche con un sistema multipartitico che sanzionasse l'elezione di un Parlamento e di un governo che fosse realmente espressione democratica della volontà popolare. Quindi eliminazione dell'esistenza del partito unico. Questo significava che il Partito Comunista Ungherese non avrebbe più svolto quel ruolo principale all'interno della vita politica ungherese. Imre Nagy appare sempre più come un uomo isolato, in mezzo a una bufera che non riusciva a governare. Una tempesta perfetta stava per iniziare in Ungheria. Le sue richieste di inserire nel nuovo governo che voleva fare e che era stato accettato come principio per giungere alla normalizzazione, le sue richieste vennero quasi tutte bocciate. La commissione sovietica e il gruppo staliniano che c'era nel Politburo ungherese, nel Comitato Centrale, riuscirono a bloccare tutte le richieste di Imre Nagy. E alla fine il governo nuovo, o presunto tale, ebbe al suo interno una presenza staliniana di nostalgici molto forte, e soltanto alcuni membri del nuovo governo erano stati indicati da Imre Nagy. In campo internazionale sembrava stesse iniziando a succedere qualcosa in sostegno di quanto stava accadendo in Ungheria, dei rivoluzionari ungheresi. Per iniziativa statunitense, britannica e francese, nonostante le proteste sovietiche e ungheresi, il Consiglio di sicurezza dell'ONU fu convocato per il 28 ottobre per discutere dell'intrusione sovietica in Ungheria. Di fatto uno dei membri permanenti del Consiglio di sicurezza era messo, tra molte virgolette, in stato d'accusa per un intervento armato in uno stato sovrano. Su richiesta sovietica, il quartier generale del partito di Budapest preparò rapidamente una lettera retrodatata nella quale il governo ungherese chiedeva l'assistenza delle truppe sovietiche, quindi per giustificare la presenza dei carri armati sovietici necessitava un falso documento che Imre Nagy si rifiutò di firmare in quanto presidente del Consiglio. Alla data che il documento riportava come essere quella della richiesta dell'intervento sovietico, Imre Nagy non era ancora primo ministro, quindi non aveva nessuna ragione per firmare. La lettera fu firmata dal suo vice, che nella data indicata invece era ancora primo ministro. In questa fase della vicenda, il primo segretario del partito ungherese, Kadar, sembrava appoggiasse la linea del primo ministro. Kadar attendeva lo sviluppo degli eventi. In quel momento non aveva ancora capito quale potesse essere l'evoluzione della situazione. Paradossalmente ancora qualcuno sperava che si potesse giungere alla normalizzazione della situazione politica ungherese senza utilizzare le forze armate sovietiche. Avrebbero dovuto spontaneamente lasciare le armi i rivoltosi e i consigli operai avrebbero dovuto cessare l'occupazione delle fabbriche e gli scioperi che erano tuttora in corso. L'ala staliniana del partito continuava però ad essere molto forte e ad avere l'appoggio della delegazione sovietica. Ricordiamoci che siamo in piena destalinizzazione, ma che a Budapest è presente una delegazione che vuole restaurare il vecchio partito comunista ungherese con tutto l'apparato di stampo staliniano contro cui stavano lottando i rivoltosi nelle piazze. Imre Nagy si rende conto di tutto ciò e inizia, finalmente per qualcuno, a prendere una posizione sempre più decisa e sempre più vicina alle richieste che i rivoltosi facevano in quel periodo. In una dichiarazione che il governo si apprestava a fare, egli disse, anticipandolo alla delegazione sovietica, che avrebbe indicato come punti importanti, come punti più importanti della sua dichiarazione, quelle stesse richieste che gli erano state fatte in precedenza dai rivoltosi, ovvero un immediato ed assoluto cessate il fuoco, il ritiro delle truppe sovietiche dalle zone di combattimento, l'istituzione di una nuova forza di polizia in collaborazione con gli studenti e infine la riorganizzazione degli apparati di sicurezza dello Stato attraverso una eliminazione della polizia segreta, seguita da un'amnistia per gli insorti e tutti i prigionieri politici. Promise di formare una guardia nazionale fatta da studenti, operai, dai partecipanti, cioè alla rivolta, che non furono mai indicati come controrivoluzionari. Questo fu un momento importante, un passaggio decisivo della dichiarazione fatta da Imre Nagy. Il presidente del Consiglio, il leader in quel momento politico, almeno così avrebbe dovuto essere, dell'Ungheria, non indicava in quanto stava accadendo un movimento controrivoluzionario. Quindi dissentiva con un appellativo che era invece dato sia dagli staliniani ungheresi che dai vari partiti comunisti che si erano schierati in campo internazionale sulla scia delle decisioni di Mosca. Egli però non disse nulla sul nuovo sistema politico, mono o multipartitico che fosse, sulle libere elezioni, e tacque anche sui responsabili dei crimini e sulla loro punizione. Un atteggiamento di conseguenza che continua ad essere prudente pur in mezzo a una tempesta poco governabile. Il ritiro delle truppe sovietiche, lo scioglimento dell'AVH, l'indipendenza nazionale e la democrazia politica sembravano essere diventate le sole richieste importanti per la popolazione che continuava a protestare per le vie di Budapest. Vie di Budapest dove gli scontri continuavano. Scontri tra manifestanti e polizia di sicurezza, con un sostegno non tanto diretto però da parte dei sovietici, e scontri che continuavano a produrre centinaia di feriti e morti. Di conseguenza, prendere delle decisioni in tale circostanza continuava ad essere molto complesso. I sostenitori delle libere elezioni spingevano per una riedizione della vecchia coalizione quadripartita del 1945, cioè un governo provvisorio che gestisse con un'ampia base rappresentativa la transizione dal partito unico al pluripartitismo. Ed era questo qualcosa che era difficile da accettare per un comunista convinto come Imre Nagy. Radio Budapest, che era stata rinominata Radio Kossuth ed era quella controllata dal governo, tentava di dare l'impressione di un graduale ripristino dell'ordine. Ma sulle stazioni delle città di Győr, che trasmetteva dall'Ungheria occidentale, il Consiglio nazionale regionale, quello transdanubiano occidentale, che si era costituito dopo scioperi e occupazioni, lanciò un proclama secondo il quale i popoli dell'Ungheria occidentale si sarebbero affrettati ad andare in aiuto ai combattenti di Budapest se il governo non avesse cessato di combattere contro gli insorti. È proprio una fase di guerra civile quella che sta vivendo l'Ungheria in quel momento, una guerra civile combattuta tra opposte fazioni che non riescono comunque a trovare un punto d'incontro, una tregua. Imre Nagy si sposta sempre di più verso le richieste, a favore delle richieste dei rivoltosi. E il governo, dichiarò, avrebbe continuato a perseguire la democratizzazione del paese. Avrebbe abolito il governo, il sistema a partito unico e basato il suo lavoro sulla collaborazione della coalizione dei partiti che emerse nel 1945. Inoltre stabiliva lo scioglimento del Partito Ungherese dei Lavoratori, l'MDP, e la nascita di un nuovo partito comunista, che non avrebbe avuto niente a che fare con il vecchio modello staliniano. Questo era un obiettivo importantissimo, staccarsi dalla la vecchia ala staliniana e dall'influenza che perniciosa che aveva su una parte enorme del Partito Comunista Ungherese. La base più dura dei rivoltosi però non accettava niente che non fosse una soluzione immediata dei problemi che avevano posto al primo ministro. E così, mentre le truppe sovietiche iniziavano a muoversi per spostarsi, per andare via da Budapest, parte della rivolta chiedeva, lo diceva alla radio, con i manifesti, durante i comizi improvvisati, l'uscita dell'Ungheria dal patto di Varsavia. E anche questo era un aspetto estremamente pericoloso delle richieste che stavano facendo. Lo slogan dei consigli operai che occupavano le fabbriche, che guidavano gli scioperi, era: nessuno deve ritornare al lavoro finché i russi non siano partiti. Il che metteva i Marinaghi con le spalle al muro ancora una volta. L'uomo dovette scegliere tra raggiungere una posizione di compromesso che la parte più dura dei rivoltosi non voleva, oppure piegarsi alle esigenze sovietiche, degli staliniani del partito. Ancora una volta fece un ulteriore passo in avanti verso le esigenze dei rivoltosi. Un ulteriore scontro armato, violentissimo, che lasciò sul suolo decine e decine di morti, sia dalla parte dei rivoltosi che dalla parte delle forze di sicurezza, avvenne il 30 ottobre nella piazza della Repubblica, proprio nei pressi della sede centrale del Partito Comunista di Budapest. Ciò complicò ulteriormente la posizione del primo ministro. Nella giornata in cui si svolsero gli scontri, in cui ci fu l'ennesimo massacro, Imre Nagy incontrò decine di delegazioni rappresentanti dei rivoltosi. Tutte le rappresentanze portarono il medesimo messaggio: quanto più a lungo le truppe sovietiche fossero rimaste in Ungheria e il paese fosse rimasto nel patto di Varsavia, era illusorio, sarebbe stato illusorio pensare alla pacificazione. E inoltre, se la data delle elezioni non fosse stata annunciata come data prossima poi, e i ministri dell'era Rakusi fossero rimasti in carica, la pacificazione sarebbe stata ulteriormente impossibile da raggiungere. Anzi, le operazioni contro le forze occupanti sarebbero diventate ancora più intense. I sovietici comunque avevano già preso una decisione, ed era la decisione di intervenire, di far avanzare le nuove truppe che stavano arrivando verso l'Ungheria, truppe che non erano mai state in Ungheria. La decisione di intervenire fu presa, innanzitutto perché Khrushchev era in difficoltà all'interno del suo paese con l'ala staliniana del partito. Prima motivazione. Seconda motivazione: la possibilità che l'Ungheria diventasse qualcosa d'altro rispetto a quello che era stato fino a quel momento, un paese comunista, avrebbe avuto delle ripercussioni all'interno dell'intero sistema creato dai sovietici dopo la Seconda Guerra Mondiale, e nessuno dei governi in carica in quel momento era disposto a dei cambiamenti seguendo il senso dei rivoluzionari ungheresi. Lo stesso Tito, che nei confronti dell'Unione Sovietica aveva un'autonomia, un'indipendenza, potremmo dire pressoché totale, sarà d'accordo con l'intervento da parte dei sovietici. Si comporterà in una maniera tale che alla fine Imre Nagy, che era rifugiato nell'ambasciata di Jugoslavia a Budapest, sarà di fatto consegnato nelle mani del KGB. La stessa Cina era favorevole a un intervento. Il mondo comunista, Partito Comunista Italiano compreso, era favorevole alla repressione del tentativo controrivoluzionario, così come era definito, che stavano, come era scritto nei giornali dell'epoca, architettando in Ungheria i reazionari borghesi e fascisti ancora presenti in Ungheria. C'era la possibilità di una reazione internazionale all'invasione delle truppe sovietiche dell'Ungheria, truppe del Patto di Varsavia, ma questa possibile reazione internazionale fu considerata di fatto improbabile, inesistente. Vedremo successivamente i motivi. Sono quelli che alla fine diedero il via libera a Mosca per intervenire con le forze armate sul suolo ungherese. Torniamo al mercoledì 31 ottobre adesso. È una data importante perché i sovietici, che avevano già deciso il 30 di intervenire, cominciano a creare le condizioni affinché l'intervento potesse essere giustificato, in primo luogo, e secondo, creare le condizioni affinché l'intervento non fosse ritenuto possibile dagli ungheresi, dal governo ungherese. Siamo mercoledì 31 ottobre 1956, già dalla sera prima, il 30 ottobre, era iniziato un movimento di truppe verso l'Ungheria e stavano buttando i ingegneri dell'Armata Rossa i ponti di barche, stavano costruendo ponti di barche per consentire il transito delle forze corazzate. Ma la preparazione politica fu molto sottile, potremmo dire. Mercoledì 31 ottobre l'opinione pubblica mondiale fu colpita dalla dichiarazione del governo dell'URSS sui principi basilari dello sviluppo e del futuro rafforzamento dell'amicizia e della cooperazione tra l'Unione Sovietica e gli altri paesi socialisti. Era una dichiarazione che di fatto cambiava il rapporto, le basi sulle quali si era creato il rapporto tra l'Unione Sovietica e i paesi alleati sin a quel momento. Questa dichiarazione è del 30 ottobre, cioè contemporaneamente, ci fu fatta il 30 ottobre, data poi alle stampe e pubblicata il 31, mentre i carri armati stavano iniziando ad attraversare il Danubio. La dichiarazione era piuttosto lunga. Io ne riassumo gli aspetti principali. Il governo sovietico accettava il principio generale che la dislocazione di truppe di questo riferimento all'Ungheria o quello Stato firmatari del Trattato di Varsavia sul territorio di un altro paese pure firmatario del Trattato di Varsavia sarebbe avvenuta solo per accordi tra tutti i firmatari e soltanto col consenso di quello Stato sul cui territorio, per sua richiesta, sono dislocate o si pensa dislocare quelle truppe. Di fatto era come se si stessero rimangiando il principio di sovranità limitata. Riferendosi poi in maniera specifica all'Ungheria, la dichiarazione continuava: tenuto presente che l'ulteriore permanenza di reparti sovietici in Ungheria può servire di pretesto per una maggiore acutizzazione della situazione, il governo sovietico ha dato indicazione al suo comando militare di ritirare le truppe dalla città di Budapest, non appena ciò sarà ritenuto necessario dal governo ungherese. La responsabilità di quanto stava accadendo, dunque, era data ormai tutta direttamente a piene mani al governo ungherese. Infine, l'ultimo punto importante della dichiarazione. Contemporaneamente a tutto ciò che abbiamo visto prima, il governo sovietico si dichiarava pronto ad entrare in trattative con il governo della Repubblica Popolare Ungherese e con gli altri stati firmatari del Trattato di Varsavia circa la permanenza di truppe sovietiche. Se queste intenzioni fossero state mantenute, fossero state reali, probabilmente avremmo dovuto riscrivere i libri di storia, ci sarebbe stata tutta un'altra storia da raccontarci. Nel pomeriggio della stessa giornata, del 31 ottobre 1956, Imre Nagy indirizzò ai dimostranti che stabilmente stavano dinanzi al Palazzo del Parlamento un discorso nel quale in sintesi disse, tra le tante altre cose, abbiamo cominciato oggi le discussioni riguardanti il ritiro delle truppe sovietiche dal nostro paese e la rinuncia alle nostre responsabilità all'interno del patto di Varsavia. Rinuncia alle nostre responsabilità. Per ciò che riguardava la neutralità, però, Imre Nagy non diceva niente, rimaneva sempre nel vago, si rendeva conto che la neutralizzazione dell'Ungheria, innanzitutto non sapeva se fosse o meno una cosa giusta da fare, conveniente per l'Ungheria, ma qualora lo fosse stato, tale obiettivo non sarebbe stato raggiunto in pochissimo tempo. La neutralizzazione dell'Austria era stata raggiunta dopo anni di negoziati, di durissimi negoziati tra le due superpotenze. L'Ungheria non poteva farcela in così poco tempo, quindi preferiva comunque tacere fin quando poteva Imre Nagy. L'eventuale neutralizzazione del paese rimaneva comunque sullo sfondo. C'era però la possibilità che l'Ungheria potesse abbandonare il patto di Varsavia, lasciare l'alleanza, anche se il patto di Varsavia non fosse stato sciolto. E questa posizione di poter abbandonare l'alleanza, continuando a esistere il patto di Varsavia, Imre Nagy dichiarò che l'Ungheria l'avrebbe difesa con decisione e forza sul tavolo delle trattative con l'Unione Sovietica. Nel frattempo, unità motorizzate pesanti e unità di carri armati e artiglieria dell'esercito sovietico stavano varcando la frontiera e si stavano dirigendo verso l'interno ungherese. A una richiesta di informazioni da parte del governo, Andropov, che era l'ambasciatore sovietico presso l'Ungheria, rispose che si trattava soltanto di un riposizionamento di truppe e soprattutto di un cambio di reparti, mentre sarebbe rimasta in identica la quantità di forze sovietiche presente sul territorio ungherese in quel momento. L'invasione di fatto è cominciata. Comincia il 30 notte, nella notte tra il 30 e il 31. Il 31 arrivano anche i treni con i carri armati, con quelli pesanti, e treni su cui viaggiava l'artiglieria pesante. Cioè è una vera forza di invasione quella che si sta muovendo verso l'Ungheria. E il governo ungherese non reagisce, non mobilita, non chiama alla lotta contro l'invasore, tenta di risolvere la questione in maniera ancora politico o diplomatica, e si muove lungo due direttrici. Quella interna: c'è un blackout completo che riguarda le notizie che arrivavano dal nord dell'Ungheria di una presenza massiccia di carri sovietici che stavano attraversando il confine. Dall'altro, il presidente del Consiglio, il capo del governo, lancia un appello internazionale che avrebbe dovuto avere l'esito di mobilitare la comunità internazionale a sostegno degli ungheresi, cosa che la comunità internazionale farà semplicemente a parole. Non ci sarà una mobilitazione armata, meno che mai un intervento armato. Il 4 novembre 1956 il discorso di il proclama, più che un discorso, di Imre Nagy alla radio pone ufficialmente fine al tentativo rivoluzionario ungherese. I carri armati sovietici sono dappertutto, la guerriglia infiamma le città di Budapest, i morti saranno migliaia, ma alla fine saranno i mezzi pesanti a vincere la battaglia. Il breve discorso, divenuto celebre, accompagnato in sottofondo dal rumore degli spari, discorso pronunciato alla radio alle 4:20 da Imre Nagy, fu il seguente. Qui parla il primo ministro Imre Nagy. Oggi all'alba le truppe sovietiche hanno aggredito la nostra capitale con l'evidente intento di rovesciare il governo locale e democratico di Ungheria. Le nostre truppe sono impegnate nel combattimento. Il governo è al suo posto. Comunico questo fatto al popolo del nostro paese e al mondo intero. La comunicazione fu poi ripetuta in inglese, russo, ungherese e francese. E la comunità internazionale non fece nulla per l'Ungheria, nonostante nei mesi precedenti la stampa, le radio che trasmettevano verso i territori dell'Europa orientale incitavano alla resistenza, alla rivolta. Gli Stati Uniti avevano troppi impegni internazionali da fronteggiare e meno che mai avrebbero voluto impelagarsi in una guerra contro l'Unione Sovietica. Le potenze europee, la Francia e il Regno Unito di Gran Bretagna, impelagate nella questione di Suez, nella crisi di Suez, dovettero fare da sole, avrebbero dovuto fare da sole se mai avessero avuto la voglia di intervenire contro i carri armati sovietici. Nessuno si mosse. L'Ungheria cessa il proprio esperimento rivoluzionario, il proprio tentativo rivoluzionario, e János Kádár diventa, oltre che segretario del partito, capo del governo. Lo sarà per i successivi 33 anni e guiderà l'Ungheria con mano, potremmo definire, saggia per essere un figlio del periodo staliniano. L'Ungheria pian piano riemergerà da una fase di dura reazione che ci fu subito dopo la fine del tentativo rivoluzionario contro i rivoluzionari. E Kádár inserirà con calma, piccolo passo dove piccolo passo, alcune delle riforme che erano state il progetto politico di Imre Nagy. L'Ungheria non patirà mai la fame, non ci saranno le fila dinanzi ai negozi, ai supermercati, agli spacci, perché l'agricoltura ungherese sarà riordinata secondo gli schemi, almeno parte degli schemi che erano stati alla base del tentativo riformista di Imre Nagy. E con questo la lezione si è conclusa. Grazie per l'attenzione.